Questa è la seconda parte di Diderot che vogliamo dedicare alla storia dell'arte e meglio ancora all'insegnamento della storia dell'arte. Ieri mattina in rassegna stampa abbiamo segnalato un articolo apparso sul Corriere della Sera, articolo intitolato "La storia dell'arte in classe, così si insegna il rispetto". Insomma, cercheremo di capirne di più. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una prossima pubblicazione, un nuovo manuale per le scuole superiori dedicato allo studio della storia dell'arte. Si intitola "Arte, una storia naturale e civile" e lo pubblicherà a settembre Mondadori Einaudi Scuola. È stato curato da Salvatore Settis e da Tommaso Montanari, che è nostro ospite collegato al telefono. Benvenuto.
Grazie, buonasera.
Bentrovato. I nostri ascoltatori, insomma, conoscono molto bene la voce di Tommaso Montanari, è ordinario di storia dell'arte moderna all'Università Pestanieri, di Siena, moltissimi libri a suo nome, si è occupato diffusamente negli ultimi anni, in particolare di barocco, ritrattistica e anche di ricezione di questo tipo di arte. Montanari, partiamo dal titolo di questo manuale. Magari, ecco, prima di partire dal titolo, ci dice in due parole come si articolerà questa opera in più volumi, che cosa si troveranno tra le mani gli allievi delle scuole che decideranno di acquisire questo testo.
Allora, intanto è già esistente perché sarà adottabile naturalmente da settembre per ragioni di anno scolastico, però il manuale in questo momento è di fronte a me sulla mia scrivania e gli insegnanti italiani lo stanno già sfogliando, valutando, leggendo e lo stiamo presentando. Sono cinque volumi che seguono una scansione tradizionale, quella ministeriale, diciamo, quindi il primo volume è sull'antichità, il secondo è sul Medioevo, il terzo è sul Rinascimento, il quarto tiene insieme il 6, il 7 e l'800 e il quinto è vastissimo, è dedicato al Novecento fino ad oggi. E dunque è davvero una storia dell'arte secondo i canoni classici, però che in realtà ha alcune difformità che abbiamo voluto fortemente. È stato un lungo lavoro, abbiamo iniziato a pensarci nel 2013. E quindi arriva in porto un lavoro vasto. Accanto a me mi piace ricordare Anna Anguissola, Claudio Franzoni, Fabio Belloni, Gabriele Fattorini, quattro ricercatori, tre ricercato quattro ricercatori, di cui uno è anche un professore di liceo, che ci serviva moltissimo naturalmente per conoscere meglio dall'interno, per rispettare, per comprendere i meccanismi della scuola. E quindi il tentativo di mettere insieme proprio la ricerca sul campo e dunque un sapere che è rinnovato, verificato, non è per l'appunto manualistico, e anche però una sua vera adottabilità. E poi
Dunque,
sì, c'è il titolo.
esatto, adesso arriviamo al titolo, un manuale che non è un manuale, o quantomeno tenta di non essere riconducibile alla manualistica tradizionale, seguendo una serie di difformità sulle quali arriviamo tra pochissimo. Dicevamo, il titolo già di per sé molto evocativo, una storia dell'arte naturale. Soffermiamoci su questo naturale, perché quando parliamo di civile, avendo lei al telefono, qualcosa già immaginiamo, però naturale, che cosa significa?
Ma allora, molti sanno o si accorgono con un certo stupore che nei musei di storia naturale sparsi per tutto il globo, recentemente ho rivisto quello di Washington, c'è una sezione sull'arte, perché prima della storia i nostri progenitori facevano arte e la facevano in modi straordinari. Pensiamo alle grandi grotte, alle grandi caverne in cui generazioni e generazioni di uomini, per lassi di tempo che arrivavano ai 15-20 mila anni, lasciavano le impronte delle loro mani col colore. Che cos'era quella? Arte è qualcosa che rispondeva a un'esigenza insieme funzionale, probabilmente aveva a che fare col sacro, o con qualcosa che noi chiamiamo sacro, e però aveva anche un valore estetico. Ora, questa cosa, questa pulsione verso la realizzazione di oggetti, di forme che hanno un valore insieme estetico e funzionale, appartiene a tutte le culture e alle pre-culture. Non esiste popolo nella storia umana o nel più sperduto angolo del mondo che non crei qualcosa che apparentemente non serve a nulla o che ha degli aspetti che sono solo belli, per quanto ognuno di questi concetti si possa discutere e revocare in dubbio. Ma c'è una continuità, e c'è una continuità che non c'è per esempio nella storia dell'arte. La storia dell'arte è un'invenzione classica che poi rinasce proprio in Italia, ce l'hanno i cinesi come noi, ma non ce l'ha nessun altro popolo. L'idea di parlare di arte cronologicamente secondo il primo, poi di farne una vera storia come si fa delle istituzioni politiche, per esempio, questa è una cosa che non tutti hanno, ma l'arte ce l'hanno tutti, è qualcosa che appartiene alla natura umana, è profondamente radicato al nostro essere umani, o provare a tornare umani, che di questi tempi forse è assai urgente.
È di grande attualità, lo dico come una battuta, ma domani ci torneremo con maggiore attenzione, questo riferirsi a ciò che può essere naturale o non naturale. Domani parleremo del grande convegno internazionale dedicato alle famiglie che si terrà a Verona, del quale molti nostri ascoltatori saranno informati, perché sono al centro di molti dibattiti e anche scontri di carattere profondamente ideologico. Insomma, c'è poi il riferimento...
Mi lasci dire che è una pagina, io trovo, nera. Voglio dire, ho letto il programma, i punti da attuare, c'è scritto combattere ogni legge sull'eguaglianza, combattere l'eguaglianza in tutte le sue forme. C'è qualcosa che insomma, la mia opinione personale, che non abbia molto a che fare con la natura umana.
Allora, mi permetto allora di anticipare, noi domani ne parleremo con il caporedattore dell'Avvenire, che ci aiuterà un po', Francesco Ogniebene, a comprendere le posizioni, come dire, di una parte del cattolicesimo verso istanze che sono anche oggetto di discussione dentro il cattolicesimo, e ne parleremo anche con un ricercatore, un professore di teorie politiche queer, che ci aiuterà a capire invece altri aspetti. Chiudiamo la parentesi, mi scusi Montanari, ma parlando di natura mi è scappato l'occhio, certo. sul programma dicevamo, c'è riferimento ad una storia dell'arte civile, sempre dentro il titolo, questo aspetto Montanari ci proietta, come dire, nella dimensione della tutela dell'accessibilità degli spazi dell'arte, che questo è un suo cavallo di battaglia, si intravede, mi pare, la volontà di far crescere anche una coscienza pubblica dei giovani cittadini che avranno tra le mani questi manuali.
Sì, io credo che sia la cosa più politica che ho fatto nella mia vita, sto manuale, ma non perché abbia una declinazione sulla politica attuale, che non c'entra per nulla, ma invece perché politica nel senso proprio, letterale, etimologico, ha a che fare proprio con la polis, con la città, con la costruzione dei cittadini, la costruzione interiore del cittadino dentro se stesso e poi esteriore della comunità dei cittadini. Credo che avere una palestra, una specie di luogo in cui è possibile aprire gli occhi, uno strumento che permetta di aprire gli occhi di fronte a ciò che accoglie la vita degli italiani, la Svizzera da questo punto di vista ha molto a che fare con l'Italia, naturalmente, non solo nei cantoni italiani, c'è una cornice culturale che noi rischiamo di non leggere. Se invece la leggiamo, abbiamo l'opportunità di diventare consapevoli, di diventare per l'appunto civili, di diventare comunità. Abbiamo voluto un libro che non sembri un manuale di cui non si abbia voglia di sbarazzarsi dopo la maturità, e che invece contenga dentro moltissimi aspetti del territorio. Non c'è scuola della penisola italiana che non troverà un'opera abbastanza vicina alla classe da non desiderare di uscire e andare a vederla. È un manuale che non vuole sostituire gli originali, ma vuole indurre ad andare a vederli, fungendo anche quasi come una guida. È piena di carte, è piena di allusioni a opere considerate di solito minori, non del manuale, ma che noi abbiamo voluto includere proprio in ragione di questa, di mostrare una cosa: il patrimonio culturale è davvero la pelle del paese, e il paesaggio è la sua carne. Questo manuale si parla moltissimo di paesaggio oltre che di patrimonio, sono due cose indivisibili l'uno dall'altro. La forma dell'Italia è quello che è il vero oggetto dello studio della storia dell'arte, non sono i singoli oggetti, ma è la rete delle relazioni che unisce questi oggetti. Questo è il grande capolavoro. E se gli italiani del domani sapranno parlare questa lingua, non solo capirla, ma anche parlarla, ci sono più probabilità che la nostra democrazia evolva in un senso per l'appunto civile, che il nostro stare insieme abbia dei caratteri di elevazione e non invece di involuzione.
Allora facciamo uscire questi ragazzi, facciamogli vedere le opere che appartengono al territorio che loro abitano. In studio con noi c'è una professoressa di storia dell'arte di un liceo qui in Ticino, la professoressa Laura Damiani Cabrini, con la quale tra pochissimo discuteremo di alcuni aspetti che emergono dalla discussione con Tommaso Montanari. Ci dice in due parole, se ce la facciamo, alla base del vostro lavoro di cura di questa storia dell'arte c'è, mi pare, un'attenzione particolare al gusto dei vostri futuri giovani lettori. Che strada avete scelto per parlare una lingua accessibile e appassionante?
abbiamo scelto di fargli vedere il contesto, abbiamo scelto di avere delle molte foto molto grandi, di avere per esempio una sezione che si chiama Grandangoli, in cui si vedono le città, in cui si vedono addirittura delle grandi porzioni di paesaggio, in cui si mostra il contesto, in cui viene voglia di immergersi, e gli facciamo, è come dire, è un invito al viaggio, è un invito all'uscire da se stessi, è un invito a non considerare la storia dell'arte una sorta di entomologia in cui si studiano le farfalle attaccate una accanto all'altra e le si classificano. La storia dell'arte è un'altra cosa, è una cosa che non si può fare stando chiusi in una stanza, questa è una grande differenza, questa è un topos classico, la differenza tra la storia di Lanzi e la storia di Tiraboschi, la storia letteraria che si può fare in biblioteca e la storia dell'arte che bisogna fare viaggiando per il paese, e siamo al 700. Questo è quello che abbiamo provato a fare, avendo anche molte sezioni che si chiamano Vie di Fuga, ed è un nome forse un po' ammiccante, che vabbè ha a che fare con la prospettiva naturalmente, ma anche a che fare con la fuga dal grigiore, con la fuga dal programma, con la fuga da questi contenitori stagni. Sono sezioni in cui o si va indietro o si va in avanti, ma si mostrano i grandi fili che attraversano la nostra cronologia, legando come appunto dei fili trasversali, o se preferisce come degli ascensori che permettano di collegare ciò che viene prima a ciò che viene dopo, nei temi di lunga durata che spesso nella spezzettamento dei manuali si perdono di vista.
Arte, una storia naturale e civile, dunque già disponibile nelle librerie e poi da settembre adottato dalle scuole, grazie a Tommaso Montanari, che è co-curatore insieme a Salvatore Settis e a una serie di autori che sono stati citati ad inizio di questa conversazione, per essere stato nostro ospite. Grazie molto, Montanari.
Grazie a voi.